Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Ho detto Dio ha sempre un piano! Ha sempre un piano! E solo perché voi o io non lo conosciamo, non significa che Dio non sappia qual è!
Yeah! Woo!
Vi leggerò un breve elenco di cose che potremmo dover sconfiggere. Sentirsi respinti, tradimento, abbandono, risentimento, offesa, autocommiserazione, sete di vendetta. Momenti difficili, avversità, problemi che non pensate di meritare, egocentrismo, gelosia, il desiderio di arrendersi, scoraggiamento, delusione verso le persone, delusione verso Dio e il voler compiacere le persone. Quanti di voi hanno sperimentato più di tre di queste cose? Ok, lo ammetto. Io ne ho sperimentate 15 su 16. Non sto dicendo che le sto ancora sperimentando. Grazie a Dio ne ho superate parecchie, ma ho dovuto affrontare con determinazione ciascuna di esse nella mia vita per evitare che loro sconfiggessero me. Ora so che volete sapere quale non ho dovuto affrontare. Altrimenti non riuscirete a dormire stanotte se non ve lo dico. L'unica di queste cose che non ho mai sperimentato è stata la delusione verso Dio. Non so perché, ma per qualche ragione non ho mai incolpato Dio per i miei problemi. E sono contenta di non averlo fatto, perché non avevo tanti amici, avevo solo Lui. Certe persone, quando le cose non vanno per il verso giusto, se la prendono con Dio. Ma non è Dio a causare i nostri problemi, Lui è la risposta ai nostri problemi. Il concetto che vorrei trasmettervi è che è tempo di perseverare verso un nuovo inizio. Alcuni di voi hanno bisogno di un nuovo inizio in questo momento. Quanti di voi hanno bisogno di un nuovo inizio adesso? Oh, però siete tantissimi, non ho nemmeno bisogno di insistere. Forse avete bisogno di un nuovo inizio uscendo dai debiti. Forse ci avete provato in passato, ma è ancora un problema per voi poiché continuate a spendere soldi che non dovreste spendere. Forse avete bisogno di un nuovo inizio cambiando atteggiamento poiché avete un brutto atteggiamento. No? Nessuno di voi ha un brutto atteggiamento? Va bene, proverò con qualcos'altro. Forse siete voi che avete bisogno di perdonare qualcuno, forse. Se non è così, potete regalare questo insegnamento a qualcun altro. Forse avete bisogno di un nuovo inizio nell'alimentarvi meglio. Le persone mi guardano e dicono: com'è possibile alla tua età essere così in forma e così esile? Non mangio tutto ciò che voglio e faccio esercizio fisico 3 giorni alla settimana e per molto tempo ho percorso 7 chilometri al giorno fino a quando non ho cominciato ad avere problemi ai piedi. Così ho trovato degli altri modi per fare scacco matto al diavolo. Insomma, sì, ho cominciato ad avere dei disturbi, no? Prima mi è venuta una fascite plantare, poi una sorta di tendinite. Per qualche ragione sembra proprio che tutti questi disturbi fisici finiscano per ite. È incredibile quante iti ci possono venire. Colite, borsite. Insomma. Tutti noi abbiamo continuamente bisogno di nuovi inizi, perché dopo un po' le cose cominciano a stagnare. Forse avete bisogno di un nuovo inizio nella vostra vita di preghiera. Forse nello studiare la Bibbia o magari nel donare con regolarità. Credo che in un modo o nell'altro questo insegnamento possa riguardare ciascuno di noi. Bene, Paolo ha detto: allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, Filippesi 3, 10, 12, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conformi a Lui nella sua morte. L'Apostolo Paolo, dunque, ci sta dicendo che se vogliamo somigliare a Gesù, dovremo condividere alcune delle sue sofferenze. E non è una parolaccia, è scritto nella Bibbia. Per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione. Ma cosa? Proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. In pratica sta dicendo, se penso a ciò che Gesù ha fatto per me, a quello che ha sopportato per me, coraggio. Allora sono determinato a perseverare in qualunque situazione e essere la persona che Gesù si è sacrificato per farmi essere.
Amen.
Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Che affermazione! Una cosa faccio! Questa è la mia unica aspirazione, la cosa più importante per me. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi, lo vedete? Protendendomi verso quelle che stanno davanti. Ora, io non so se questa predicazione vi farà fare salti di gioia, ma una cosa è certa. Chi viene ad ascoltarmi sa bene che io non predico messaggi del tipo love bot. Mi dispiace tanto, ma è così. Dio vi ama, siete meravigliosi, avete un grande futuro. C'è un miracolo che vi aspetta dietro l'angolo. Oh, so bene come fare, so come farvi saltare in piedi, gridare di gioia e uscire di qui sentendovi al settimo cielo, ma io ho un compito da svolgere e devo rendere conto a Dio per esso. E credo che il compito che Dio mi ha affidato sia quello di aiutare il suo popolo a maturare spiritualmente. Noi amiamo vedere le persone convertirsi, ma una volta convertiti, non voglio che rimaniate dei credenti carnali per tutta la vita. Insomma, noi cristiani dovremmo essere felici. Dovremmo essere contagiosi in senso buono. Le persone dovrebbero volere quello che abbiamo noi, dovrebbero volerci frequentare. Noi dovremmo distinguerci, non dovremmo essere come tutti gli altri. Noi abbiamo l'unzione per le cose difficili, mi avete sentito? Abbiamo l'unzione per le cose difficili. Non abbiamo bisogno che tutto sia facile nella vita. Un problema dovrebbe farci dire, dai, su, coraggio! Fatti sotto, oltretutto la nostra autostima crescerebbe se ci rimboccassimo le maniche e affrontassimo le situazioni di petto anziché oh, misero me. In Isaia 61, versetto 3, è scritto che Dio ci dà l'olio della gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. Gesù vuole che abbiamo, l'ho evidenziato, quindi deve essere molto importante. Gesù vuole che ci aspettiamo costantemente qualcosa di positivo, anziché affliggerci di continuo per ciò che abbiamo perduto. Volendo, potreste trovare qualcosa per cui affliggervi tutti i giorni. Non è difficile. Non dovete fare altro che rimuginare su tutte le cose negative che vi sono accadute nella vita, dimenticandovi di quelle positive. Ma a tutti noi sono capitate più cose positive che negative. A tutti noi sono capitate più cose positive che negative. Si parla tanto della speranza, ma poi, studiando a fondo l'argomento, sono rimasta sbalordita dal fatto che la speranza non è solo un «Beh, lo spero». No, la speranza, secondo la Bibbia, è diversa. Pietro dice che siamo rinati a una speranza viva, quindi possiamo sempre avere speranza. A prescindere dal vostro problema o dalle vostre circostanze, potete sempre avere speranza, ma non del tipo «Beh, spero che Dio faccia qualcosa». No, la speranza è una fiduciosa aspettativa che qualcosa di buono vi accadrà da un momento all'altro. Cosa accadrà quando elevate il vostro livello di aspettativa? Non vedo l'ora di vedere cosa Dio farà oggi. Scommetto che oggi sarà un'ottima giornata. Ogni cosa è possibile per Dio. Chissà che cosa farà per me, perché mi ama. Non permettete al diavolo di ricordarvi fin dal mattino tutto quello che avete fatto o di sbagliato. Non avete nemmeno voglia di pregare o di chiedere qualcosa a Dio perché vi siete comportati male. Benvenuti nel club! Guardate alle possibilità che vi riserva il futuro anziché al passato con tutte le sue delusioni. Ora, Gesù è venuto per darci gioia. Il ladro non viene se non per ammazzare, rubare e distruggere. Noi abbiamo un nemico, il diavolo. Dobbiamo sapere chi è il nostro vero nemico. Le nostre battaglie appartengono a Dio. Ma questo non significa che Lui farà ogni cosa per noi. La gente si esalta tanto quando predichi su quel passaggio in cronache che parla del fatto che la battaglia appartiene a Dio. La battaglia non è vostra, questo nemico non lo vedrete più, la battaglia appartiene al Signore. E la gente si esalta. Ma sapete, ci sarà sempre qualcosa che Dio dirà a voi di fare, a Giosafat. Giusto per fare un esempio, no? Disse di prendere posizione. E intendeva una posizione di adorazione. A volte, dunque, anziché parlare a tutti dei vostri problemi, dovreste semplicemente adorare. Adorate finché la vostra situazione si sblocca. La definizione di lutto è provare dolore o afflizione, sentirsi tristi riguardo a qualcosa che è o non è accaduto. Gesù disse: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ma io sono venuto perché abbiate la vita, ve la godiate e ne abbiate in abbondanza, piena e traboccante. Io voglio essere una cristiana felice.
Amen.
Trovo assai interessante che nell'antico patto Dio pose un limite al tempo in cui le persone avrebbero potuto compiangere i propri morti. In Deuteronomio 34, 7 e 8 è scritto: Mosè aveva 120 anni quando morì. La vista non gli si era indebolita e il vigore non gli era venuto meno, quindi era ancora forte, in gamba. Non aveva bisogno di occhiali, dato che la vista non gli si era indebolita. Io invece, oggi stavo cercando di leggere il menù di un ristorante e sono stata seduta lì per 5 minuti facendo finta di riuscire a leggerlo. Ho provato in ogni modo a leggere il menù, ma poi ho pensato, perché non usare gli occhiali, scusa, visto che senza non riesco a vedere. Senza occhiali o lenti a contatto, quando le braccia non sono più abbastanza lunghe, è il momento di usare gli occhiali. ma la vista non gli si era indebolita, il vigore non gli era venuto meno. I figli di Israele lo piansero nelle pianure di Moab per 30 giorni. Si compirono così i giorni di lutto e di pianto per Mosè. Ora, dovete comprendere quanto Mosè fosse importante per quelle persone. Lui pregava per loro, li giustificava. Anche quando si comportavano da mocciosi viziati, Mosè intercedeva per loro e Dio continuava a benedirli. Li guidò addirittura fuori dall'Egitto, attraverso il deserto e attraverso il Mar Rosso. E quindi, anche se brontolavano e si lamentavano riguardo a Mosè, sono certa che lo amassero e che dipendessero da lui. E adesso lui era morto. E loro non sapevano più cosa fare, poiché non avevano ancora raggiunto la terra promessa. Proprio oggi mi sono domandata che cosa pensassero. Oh, probabilmente non ci arriveremo mai. Ma vedete, il bello è che Dio ha sempre un piano. Loro ancora non sapevano quale fosse il piano di Dio, ma lui aveva già pianificato di far sì che Giosuè li conducesse nella terra promessa. Ho detto, Dio ha sempre un piano. Ha sempre un piano. E solo perché voi o io non lo conosciamo, non significa che Dio non sappia qual è.
Yeah! Woo!
Ho sentito una persona gridare là in fondo, quindi mi unisco a lei. Lo avevano pianto per 30 giorni e ora il tempo del lutto era giunto al termine. Ora, non sto cercando di sminuire il vostro dolore se avete perso una persona cara. Non dico che dobbiate smettere di compiangerla dopo 30 giorni, ma il principio qui è che c'è un tempo per fare cordoglio e poi c'è un tempo per andare avanti con la vostra vita. E questo non vuol dire che vi dimenticherete di quella persona o che non vi mancherà più, ma significa che voi siete ancora vivi e che Dio ha ancora un proposito da farvi adempiere. Coraggio. Dopodiché, e lo trovo interessante, Dio ricordò a Giosuè che Mosè era morto. Ma lo sapeva benissimo, l'aveva pianto per 30 giorni. Giosuè 1, 1 e 2. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse, Mosè, mio servo, è morto. Ora, non è che Dio abbia detto a Giosuè qualcosa che non sapesse, quindi perché ribadirlo? Dio stava cercando di trasmettere loro un messaggio chiaro. Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. In altre parole, allora, quel periodo della vostra vita è finito. Ci siete? Quel periodo della vostra vita è finito. Adesso alzatevi e andate avanti. Coraggio? Su! Di qualunque cosa si tratti, mio marito mi ha lasciata, mi ha detto una donna l'altro giorno. Mio marito mi ha lasciata per la mia migliore amica. Ho pensato che ne sarei morta fino a quando non ho ascoltato un tuo insegnamento e mi sono resa conto di avere ancora una vita da vivere. Mio padre ha abusato sessualmente di me per tanti, tanti anni. È stato terribile e io ero davvero messa male sotto ogni punto di vista possibile e immaginabile, ma sono ancora qui e continuo a migliorare giorno per giorno. Ma ecco cosa dovrà cambiare se volete beneficiare delle promesse di Dio. Dovrete prendere la decisione e se non l'avete ancora presa, potete prenderla ora. Dovrete prendere la decisione di non avere più una mentalità vittimistica. Io vi amo con tutto il cuore, se così non fosse non farei quello che faccio. Ma voglio dirvi che potete essere miseri o potenti, ma non Entrambe le cose. Se continuerete ad autocommiserarvi giorno dopo giorno perché la vita è stata ingiusta con voi, vi perderete le grandi cose che Dio ha in serbo per voi. Siamo tutti uguali agli occhi di Dio. Egli offre a tutti noi pari opportunità, poiché ha detto: queste sono le mie promesse. E se tu mi crederai, io le adempirò. Non dice però per quanto tempo dovremo credere. Non dice 3 minuti, 5 minuti o 2 settimane. Talvolta dovremo credere per anni, anni, anni. Rimanere stabili. Ma tanto, che cos'altro abbiamo di meglio da fare? Mi sbaglio? Tanto vale avere un po' di speranza, anche perché non è bello vivere senza. Ho letto una storia interessante in un libro intitolato Il figlio della giungla. Un missionario e la sua famiglia vivevano presso la tribù Fayu in Nuova Guinea. La figlia del missionario, Sabine, scrisse: quando ci siamo stabiliti tra i Fayu, ci siamo domandati se conoscessero delle canzoni, dato che non li avevamo mai sentiti cantare. La risposta non tardò ad arrivare. Eravamo infatti appena tornati da Danao Bira. Non so bene come pronunciare questi nomi, ma comunque. E tutte le nostre cose erano di nuovo state rubate. Ogni volta che questi missionari tornavano da un viaggio, la gente che stavano cercando di evangelizzare li aveva derubati. E mentre facevamo l'inventario di quanto c'era stato sottratto, li udimmo cantare dall'altra sponda del fiume, ed era Nakire che cantava soavemente.
Oh, he sang.
I Fayu sono come uccelli, oh, prendono sempre dallo stesso albero. Che cattivelli, oh. Povero Klaus, povera Doriso, sono così tristi e si domandano dove sia la loro roba. Oh. Papà fu contento di scoprire che i Fayu semplicemente improvvisavano una canzone sulla base della situazione corrente. Le canzoni consistevano solo di 3 note, con le quali esprimevano qualsiasi emozione percepissero al momento. La melodia è estremamente semplice, ma ho imparato ad amarla molto velocemente. L'uso delle canzoni per esprimere se stessi potrebbe essere una delle ragioni, vi prego di ascoltare, Potrebbe essere una delle ragioni per cui i Fayu non sembrano soffrire di depressione o di altri disturbi psicologici. Esprimono immediatamente i loro sentimenti. Ci sono persino dei momenti stabiliti in cui esprimere le loro emozioni, ad esempio in caso di lutto. Una volta che il canto del lutto è terminato, anche il cordoglio lo è, e la vita riprende normalmente. Quando una persona vive un evento traumatico, potrebbe restarsene per settimane nella sua capanna senza dire una parola, ma cantando per ore. In quel periodo altri membri del clan gli portano da mangiare. Poi un giorno quella persona si alza, esce dalla tenda, si lascia il trauma alle spalle, si libera di tutto il dolore e riprende le sue attività quotidiane col sorriso sulle labbra. E se anche noi cominciassimo a cantare in quel modo: sono così triste perché mio marito ha perso il lavoro e non so che cosa faremo. Oh, non capisco perché i miei amici sono benedetti e io ho sempre problemi. Oh, quando cambierà la mia situazione, vorrei tanto poter fuggire da tutto. Dopo aver ascoltato questo aneddoto durante una conferenza, una nostra dipendente ha improvvisato un canto sulla sua sinusite. E faceva all'incirca così. Oh, sono così stanca di avere sempre il naso tappato. Oh, vorrei solo respirare, sì, vorrei solo respirare senza fatica. Non è giusto che io sia allergica allo spazio in cui vivo. Oh, non è proprio giusto. E all'inizio ho pensato: ma che banalità! Ma in fondo è esattamente ciò che Davide fece nei Salmi, che non erano altro che canzoni. È scritto, canto di Davide, riguardavano diversi argomenti, ma il più delle volte erano lamentele. Non so, siate pazzi per Cristo, provateci. Coraggio, alzatevi in piedi e date lode a Dio. Per poter beneficiare del nuovo inizio che Dio ha in serbo per te, ci sono due cose che dovrai fare. Lasciarti alle spalle le cose del passato e perseverare verso quelle che ti stanno davanti. Non sarà sempre facile, ma ricorda che la Bibbia dice: tu puoi ogni cosa per mezzo di Cristo, che è la tua forza.